taglio indiscriminato della spesa pubblica, i famigerati tagli lineari da Tremonti, vi ricordate l'X% che si è verificato nel corso degli anni delle finanziarie, a prescindere, tornano nella medesima modalità, solo che sono avanzati, non c'è scritto il 3% di riduzione, ma entrano nei dettagli dei singoli capitoli di spesa. L'insieme dell'impianto della spending review non convince, non sul piano ideologico, sul piano metodologico. Infatti, con questo intervento non si cerca la spesa inefficiente, quella che viene spesso dichiarata in maniera roboante, no, ah, non funziona niente, ma quella indesiderabile da un punto di vista politico, colpendo indiscriminatamente tutti gli ambiti del pubblico fino a ipotizzare 34 miliardi di risparmi nel 2018 lordo degli effetti sulle entrate. La spending review diventa quindi lo strumento per colpire proprio quei servizi pubblici tradizionalmente utilizzati da lavoratori e pensionati, come il trasporto pubblico locale e la sanità. E si chiedono sforzi alle pensioni, mentre la legge di stabilità insiste nei premi fiscali alle imprese come l'IRAP. Manca totalmente, ad esempio, una quantificazione degli oneri delle politiche dei grandi eventi, da ultima l'Expo di Milano, con tutti i rischi e le denunce che sono seguite, alle quali acriticamente ogni governo dona ingenti risorse dei contribuenti. Invece le pensioni, spesso citate nel lavoro di Cottarelli, devono contribuire ai tagli di spesa, però anche qui con misure di facciata e senza mai pensare a un intervento di carattere generale, come ad esempio il divieto di cumulo con altri redditi da attività lavorativa o di impresa, almeno per le grandi pensioni, per le pensioni rilevanti. Nel settore della difesa, che è un settore, come dire, ad alta esposizione, sembra ci sia per la prima volta una riduzione di circa 2 miliardi di budget nel 2016. Ma no, guardate, non è vero, anche qua sono facciata, perché la legge di stabilità e la rigorosa TIA dimenticano lo spreco di denaro per gli F-35 e rilanciano investimenti senza imporre alcun controllo trasparente e severo, invece come avviene in altri paesi e come si applica ad altre voci di spesa del nostro settore. Ed inoltre siamo certi che con altri provvedimenti ad hoc si rifinanzierà quella politica guardafondaia del governo, come abbiamo visto recentemente con i tornado mandati insieme. Ma è sul trasporto pubblico locale che si concentra la TIA. Meno contributi per i servizi pubblici compensati da un aumento delle tariffe. Il cambiamento produce che pendolari e studenti dovranno pagare di più treni ed autobus perché la fiscalità generale non può e non deve contribuire al diritto alla mobilità. Chi dispone di un maggior reddito viene premiato con minori imposte, mentre chi è meno abbiente, forse in cambio di un piccolo sconto su BIP, 80 euro per capirci, disporrà però di un minore accesso ai servizi pubblici. Perché i servizi pubblici locali sono le vere vittime, non tanto per i sacrifici posti sulle amministrazioni locali, spesso colpevoli anche di cattiva amministrazione, ma per quelle richieste ai cittadini che si trovano a sostenere il carico dei tagli. Il commissariamento delle regioni, di fatto realizzato nel combinato disposto TIA su legge di stabilità, dovrebbe far ripensare anche a quella scelta federalistica che era stata lanciata come la risoluzione di tutti i problemi, in nome della quale si è proceduto a rivedere le competenze locali e il ruolo dello Stato nazionale e che ha prodotto modalità di welfare locale che sono molto articolate sul territorio con diversificazioni, per cui a seconda del, sentite un francesismo, del culo che c'hai dove nasci, accedi a servizi migliori o peggiori. Invece di riproporre lo strumento dei costi standard, come viene detto adesso, che spesso sono fantasiosi, non hanno base economico-finanziaria, si potrebbe invece ripensare ad alcuni servizi pubblici locali, sto pensando al trasporto pubblico locale, ad esempio, in chiave nazionale, lasciando meno deleghe alle gestioni locali, alle autonomie locali, ma magari maggiore autonomia gestionale effettiva. Mancano ancora tante analisi, guardate, sulla TIA, politiche dei grandi eventi, costi effettivi delle grandi opere, una valutazione dei vantaggi presunti delle esternalizzazioni che stanno svuotando l'intervento pubblico della capacità di agire a vantaggio di un approccio che è tutto ideologico, che vede nel privato, spesso falsamente no profit, la medicina che finora non ha risolto uno dei problemi gestionali aperti. Un bilancio imparziale dimostrerebbe, dati alla mano, il peggioramento degli standard di erogazione di questi servizi e delle condizioni materiali dei lavoratori che vi operano. Ma guardate che è il fisco che la fa da padrone nella legge di stabilità. Sono fiscali i due interventi di spesa che più la caratterizzano, la conferma del bonus degli 80 euro e l'eliminazione del costo del lavoro dalla base imponibile IRAP, 14,5 miliardi di spesa, 5 dei quali finanziati da precedenti interventi. Sul lato delle coperture la coperta è stretta e così, a fianco dei tagli di spesa sopra richiamati, viene prevista una serie di aumenti di imposte per più di 3 miliardi. Ed è fiscale l'enorme clausola di salvaguardia, di cui nessuno parla, prevista per il 2016, quando scatteranno gli aumenti IVA per 13-17 miliardi, e sappiamo che l'aumento dell'IVA ha un'immediata ricaduta sull'aumento dei prezzi, perché difficilmente si troverà copertura in corso d'opera per le soluzioni che sono state individuate. E sono infine fiscali le due maggiori sorprese, la manovrina di 2 miliardi e rotti nel 2014 nella revoca retroattiva della riduzione delle aliquote IRAP e altri 2 miliardi e rotti previsti dalla tassazione IRPEF del TFR in busta paga, ricordatevi questo. Continuano per ricchi e poveri, intanto, a permanere le medesime aliquote sui conti correnti, le stesse aliquote IMU, senza alcun tentativo di realizzare la progressività e realizzare una valutazione complessiva della capacità contributiva del singolo contribuente sul versante del reddito del patrimonio. Poi troviamo alcuni effetti speciali, utili ai programmi televisivi come il bonus bebè, che da solo vale 200 milioni buttati via, perché nel contempo, grazie ai tagli alla spesa pubblica, aumentano il costo dei pochi asili nido rimasti e si chiudono molti altri asili nido. La modifica del TFR, su questo vorrei perdere un minuto in più, contenuta nella legge di stabilità, desta preoccupazioni per la sostenibilità dei bilanci regionali, in particolare della spesa pubblica, e limita l'autonomia delle regioni. Guardate, sembra una cosa buona, no? Ma c'è un taglio al costo del lavoro perché si riduce l'IVA. È un cavallo di battaglia dei padroni questo, e occorre stare attenti all'attacco a questa tassa perché questa tassa nasce per sostituire nel gennaio del 98 il contributo per il servizio sanitario nazionale che le imprese pagavano e quindi finanziava la sanità. Oggi l'IRAP rappresenta la principale imposta regionale proprio perché serve a finanziare il sistema sanitario nazionale e i fondi sanitari regionali. Nel 2013 ha dato una copertura del 30% delle entrate tributarie regionali e quindi è stata la principale e più appropriata fonte di finanziamento del sistema sanitario. Possiamo dire proprio che è una cassa di scopo. Con quali risorse economiche a questo punto le aziende finanzieranno il servizio sanitario? Appare chiaro che l'attacco all'IRA non è solo la richiesta di abbassare le tasse che Confindustria chiede, no? Ma è quello di prendere due piccioni con una fava, abbasso le tasse da una parte e dall'altra metto in ginocchio il servizio sanitario pubblico e quindi privatizzo i servizi più remunerativi, quello che Nidia diceva all'inizio, servizi che noi comunque dobbiamo comprare anche a ristrettezze economiche. È evidente che le vittime di questa contrazione di risorse saranno, oltre agli utenti, anche un pezzo di lavoratori e lavoratrici, di cui oggi ci occupiamo poco nella nostra discussione, ma che sono invece al centro del nostro intervento politico-sindacale, che sono quelli degli appalti. E su questo piano degli appalti va posta, e noi poniamo una particolare attenzione, perché nei capitolati che sono posti alla base delle gare di evidenza pubblica sui servizi che vengono esternalizzati, perché il bilancio lo vuole, non c'è nessuna attenzione alla clausola sociale, cioè quella che dice che mantiene non solo i lavoratori fra una parte e l'altro, ma che li mantiene anche il pregresso, cioè l'anzianità, le condizioni, l'integrativo e quant'altro. E su questo noi torneremo in un momento di approfondimento specifico. E siamo arrivati al cuore che li partecipate per la vostra vita. Per fare questo occorrerebbe fare un riassunto delle privatizzazioni e liberalizzazioni, ma l'ha già fatto Emilia e io salto dicendo solo due questioni flash. Noi abbiamo la palma del maggior numero di privatizzazioni in Europa nel periodo che fa dal 92 al 2007 e a livello mondiale siamo secondi solo al Giappone. Tutto è stato coinvolto dalla furia privatizzatrice nel nostro paese, dal 92 in poi, banche, siderurgia, chimica, energia, industria alimentare e quant'altro. Il modello seguito in tutti i settori, questo mi serve per il trasporto pubblico locale in particolare, è di tre tipi. Istituzione di un'autority, scorporo delle cosiddette reti, cioè la strumentazione con la quale tu eri il servizio, e messa a disposizione dell'operatore economico che le prende in carico per la gestione. Terzo, cancellazione di diritti di esclusiva o diritti speciali. Questa cosa, guardate, è stata fatta, dicevo, telecomunicazioni, trasporti e quant'altro, su tutti i settori. In questo modo però è accaduto che sui segmenti pubblici, in quanto scarsamente redditizi, del trasporto pubblico locale, la messa a gara dei servizi è stata, come dire, ha prodotto un'ulteriore pressione per il taglio dei lavoratori e il peggioramento delle condizioni contrattuali e lavorative, mentre nelle tratte ricche, quelle dell'alta velocità, i privati, appunto i capitani coraggiosi Montezemolo della Valle di Italo, hanno potuto fare il loro ingresso in campo senza obblighi di servizio universale, perché tanto le tratte sfidate, voglio dire, che arrivano dalla periferia al centro, le gestisce Trenitalia e il trasporto regionale nelle convenzioni, nei contratti di servizio, e hanno fatto i loro profitti di fatto ottenendo anche un contratto peggiorativo del contratto nazionale di FS. Quindi il mercato si è sviluppato solo dove le condizioni di profitto erano garantite dallo Stato. Tutto l'opposto di quanto avviene in Germania e in Francia, dove nelle grandi aziende che sono pubbliche si concentra il 90% delle quote di gestione del mercato, sia sul trasporto, merci, sia sul trasporto passeggeri che l'alta velocità. E dobbiamo verificare che sul versante delle tariffe negli ultimi 10 anni l'acqua è aumentata dell'85%, i rifiuti dell'80% e il pedaggio autostradale del 50,1%. Nello sport Italia ci sarebbe da dire anche sulle concessioni dell'autostrada, ma ne voglio dire lo taglio. E arriviamo alle nostre partecipate, che presentano un'articolazione di aziende, quelle che erano i tradizionali SPL, servizi pubblici locali, acqua, gas, energia e rifiuti. Il trasporto pubblico locale, dicevo, merita una riflessione specifica più approfondita. E poi ci sono quelle partecipate, cosiddette strumentali, che erano servizi, per così dire, interni agli enti pubblici. Questa situazione viaggia su due velocità, su diversi livelli. Nelle prime, negli SPL, nei multi-utility di gas, energia e rifiuti, assistiamo a un grande movimento, dalle grandi multi-utility del nord, prevalentemente, alle gestioni in economia, dalla quotazione in borsa ACEA, 2A e quant'altro, al rosario di appalti e subappalti nel sud, ma non solo nel sud, con punte che lasciano spazio libero alle scorribande di improbabili imprenditori che hanno saccheggiato il territorio e, quando si sono comportati bene, hanno solo sfruttato i lavoratori, con pericolose contiguità con il mondo della malavita organizzata. L'ingresso, voglio dire, la quotazione, diciamo, del mercato illegale dei rifiuti è il primo punto nell'economia nera. È su queste aziende pubbliche che si concentra Piano Cottarelli e possiamo identificare due direttrici. Una di impianto recessivo, che prevede un ulteriore aumento di restrizione dell'intervento pubblico. L'altra con finalità speculativa, perché le crescenti esigenze di cassa degli enti locali spingeranno gli stessi verso la vendita dei gioielli di famiglia, mettendo sul mercato le aziende più appetibili. Guardate, inoltre il suddetto piano va coordinato con quanto previsto dai piani di riequilibrio finanziario dei vari enti, dove sono spesso previste vendite di pacchetti azionari, e si dovrà valutare anche con quanto potrà accadere con le società partecipate provinciali, ma di questo parleranno i compagni di Napoli, alla luce della pubblicazione del riassetto delle funzioni delle province, quelle che possono essere anche chiuse, ma anche le altre, che prevede la svendita con una procedura assolutamente semplificata delle partecipate provinciali. Se poi leghiamo questa previsione, come per la legge di stabilità, al fatto che le entrate provenienti dalla vendita di queste aziende partecipate non entrano nel vincolo del patto di stabilità, come diceva prima Emilia, abbiamo fatto bingo. Ma chi beneficerà di questa operazione? È interessante al riguardo mettere in relazione queste dichiarazioni sullo sfruttamento delle partecipate con i numeri che una società, Equitasim, che si occupa di consulenza finanziaria azionaria, Quello che appare in maniera plastica da questa analisi è che l'obbligo eventuale di dismissione azionaria imposto a comuni e province favorirà Acea, Avvera, Era, Iren, cioè quattro multi utility quotate alla borsa di Milano. E questo, guardate, è un rapporto che prende le mosse proprio dall'analisi del programma di razionalizzazione delle partecipate di Cottarelli. L'analisi di Epitasim prevede sostanzialmente qual è l'aumento dell'EBITDA, che è sostanzialmente il margine operativo lordo di queste società. Se questo margine fosse negativo, le società cioè fossero in perdita o dei carrozzoni, come si dice spesso parlando dei municipalizzati, nessuno avrebbe interesse ad acquisire le società degli enti locali. Ma qui la realtà è diversa, perché le quattro aziende quotate, assorbendo le altre aziende che sono messe in dismissione, potranno aumentare il proprio margine operativo lordo tra il 15 e il 20%. E guardate, Era, che è favorita perché sta in quattro regioni, Emilia Romagna, Marche, Veneto, Friuli, Venezia e Giulia, ed ha anche, come dire, un azionariato spezzettato fra i 190 comuni che hanno un'incidenza assolutamente relativa, accorpando le 16 aziende locali non quotate dei territori dove è già presente, aumenterebbe del 35% il suo margine operativo lordo. In Lombardia, Avvera potrebbe aumentare del 22% assorbendo le imprese sul territorio. Iren anche ha lo stesso quadro di riferimento, e su Acea c'è maggiore sospetto degli analisti, perché è problematica la presenza del Comune di Roma come azionista di maggioranza del 51%. Però anche qui ci sarebbe, come dire, un aumento del margine operativo lordo. Quindi noi possiamo sfatare un mito, che non tutte le società attive nella gestione dei servizi pubblici locali, che il documento Cottarelli definisce a rilevanza economica, sono in perdita. Anzi, questi soggetti, che sono 8 nell'acqua per il 41% della produzione, 5 nei rifiuti per il 27% della produzione, sono particolarmente interessanti e quindi stanno dentro questa operazione. Quindi l'operazione non è di riassetto solo dei bilanci degli enti pubblici, ma è di lanciare sul mercato grandi aziende, multi utility, che evidentemente vengono sottratte al controllo democratico anche dei territori e delle amministrazioni che ne dovrebbero essere proprietarie. In questo percorso, quasi finito due minuti, arriviamo agli ultimi fatti, la legge di stabilità e la delega per la riforma della pubblica amministrazione che contiene i fondi per i servizi pubblici locali. Arriviamo al famigerato articolo 43 della legge di stabilità, che ha visto una prima stesura più ampia, una seconda più prosciugata, ma non per questo meno pericolosa. Difatti la seconda versione elimina una serie di previsioni e mantiene però un intervento sul lato, sull'ambito territoriale ottimale, cioè la dimensione territoriale nella quale i servizi possono essere gestiti in termini di dimensione ottimale di economia di scala, che sono concetti sui quali noi dobbiamo tutti convenire, possiamo convenire, ma però vengono piegati con una torsione antidemocratica, perché questa questione, guardate, non a caso è inserita sotto il titolo liberalizzazioni, privatizzazioni ed altre misure per favorire lo sviluppo. Le modifiche che si vogliono portare, infatti, mirano a indebolire il ruolo degli enti locali. Sostanzialmente, cosa dice il legislatore? Dice, guardate, siccome i comuni e i consigli comunali, che sono quelli che hanno la titolarità, ci mettono troppo tempo, sono che si fanno le seghe su questa cosa, devono decidere come gestire e non gestire, noi la gestione, per fare questo aspetto, lo deleghiamo al lato, che tanto è rappresentanza delle amministrazioni comunali, no? Però la soluzione che viene individuata nell'organizzazione e gestione del battaglio con la cerca, l'osario e non un diagramma per l'approfondimento che ha sviluppato molto più pregnante, sostanzialmente, voglio dire, questi li tiriamo fuori, sono inutili orpelli e noi andiamo avanti con la strumentazione dell'altro. E in realtà le disposizioni dell'articolo 43 rafforzano e estendono quanto previsto nell'articolo 7 del decreto su Motta Italia per gli ambiti territoriali dei servizi idrici, e cioè l'obbligatorietà della partecipazione degli enti locali, il potere sostitutivo e quant'altro. Ma come dicevamo all'inizio, non finisce qui, in quanto per quanto riguarda sempre la partita del fiato, che è l'altro punto sul quale noi dobbiamo centrare la nostra attenzione, un ulteriore intervento sarà costituito dal decreto legislativo della riforma della pubblica amministrazione, sostanzialmente, dall'articolo 15, che è il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali, della legge appunto delega, che definirà ulteriori criteri stringenti sulla definizione del iato. È chiaro che rafforzare il potere decisionale del iato significa indebolire la possibilità di partecipazione dei lavoratori e degli utenti alle scelte dei modelli gestionali dei servizi pubblici locali, che è quello che noi esattamente invece vogliamo. Quindi sorge spontanea la domanda: che fare? Noi stiamo lanciando, diceva Emilia all'inizio, una grande vertenza dentro le partecipate che parla ai lavoratori e alle lavoratrici su alcune grandi questioni. La reinternalizzazione delle attività che sono esternalizzate con il principio del massimo ribasso, la qualità del lavoro e la valorizzazione delle professionalità esistenti, la sicurezza sul lavoro, la salubrità degli ambienti e dell'ambiente. Comunque se vi riteniamo sia necessario mettere in fila diversi tasselli, sia nelle grandi aziende, ancora più in quelle quotate, che nelle piccole, il controllo dei lavoratori su quelle che sono le scelte aziendali, i cosiddetti piani industriali, è pari a zero, di fatto impossibile. In un caso o nell'altro i servizi vengono organizzati a partire da scelte che sono comunicate, quando va bene, a valle, ai soggetti che invece dovrebbero porre materialmente in essere. Allora, la nostra battaglia principale oggi è quella di creare le condizioni per sottrarre questi servizi, che per noi sono carne viva, sono un welfare, alle logiche di mercato e quindi alla normativa degli appalti europei. Ma contemporaneamente noi non possiamo tralasciare oggi ed intervenire qui ed ora sulla drammaticità delle situazioni che vengono determinate negli appalti, dai capitolati speciali, come dicevo prima, e dalle modalità con cui vengono gestite le gare di evidenza pubblica in questi settori, rendendo lavoratrici e lavoratori sempre più precari, mal pagati, senza diritti e in barriere educate più oscene. Ma per raggiungere questo risultato, crediamo sia necessario mettere in rete, come diceva Emilia all'inizio, tutti i soggetti che sono a vario titolo coinvolti, non solo gli operatori quindi, ma anche le realtà delle associazioni di difesa dell'ambiente, dei cittadini e del territorio. Collegare cioè quel concetto che noi abbiamo di vertenzialità interna con la confederalità sociale e quindi un percorso che veda coinvolti in un progetto di ripubblicizzazione dei servizi pubblici i movimenti per l'acqua, per l'ambiente, le forze politiche più attente su questi temi, insieme al sindacalismo conflittuale, per costruire piattaforme territoriali che però siano capaci di creare reti di relazioni e di solidarietà fra i diversi territori. Una battaglia complessiva quindi che lega insieme tutti i diversi pezzi della rappresentanza sociale a partire da quella del mondo del lavoro. Una sfida che possiamo e dobbiamo assumere per riconquistare il controllo e il governo delle comunità sui servizi pubblici. Guardate, lo sciopero generale del 24, indetto da OSD, è stato un importante tassello, insieme alla giornata dello sciopero sociale del 14 novembre, che ha legato i problemi del mondo del lavoro con le scelte di politica economica e sociale del governo imposte dalla Troica, della progressiva depauperizzazione dei servizi e del welfare sui nostri territori, che chiama in causa anche i temi della partecipazione democratica costituzionalmente garantita e quotidianamente messa in discussione dalle scelte autoritarie del governo Renzi. Su tutto questo noi intendiamo proporre momenti di approfondimento specifico dei singoli settori che producano poi piattaforme rivendicative da agire dentro le aziende ma anche sul territorio, che costituiscano il filo rosso della nostra proposta sulla difesa dei beni comuni, dei servizi pubblici, delle condizioni materiali dei lavoratori e delle lavoratrici. E comunque, come diceva Emilia, la speranza del cambiamento, perché noi questa ce l'abbiamo, si può ben sintetizzare con tre parole: studio, proposta, conflitto.
Analisi abbastanza approfondita e a 360 gradi, soprattutto perché l'ho fatta tutto senza respirare. Allora, adesso la parola a Nazareno Festuccia dell'Esecutivo Confederale e dopo si prepari qualche alunni del Comitato Non Sblocco. I prossimi interventi saranno molto più brevi, perché
Conto Nazareno.
Vabbè, innanzitutto vabbè, grazie per l'invito, salto immediatamente i convegni, così apprendiamo immediatamente i lavori. Io partirei proprio dalla questione che ha ricordato Emilia, cioè la questione della sentenza sull'amianto, che è esplicativa di quella che è oggi la nostra condizione sociale in questo paese. La sentenza sull'amianto che cosa ci dice? Ci dice che innanzitutto i danni alla salute che noi subiamo costantemente all'interno di questo modello di sviluppo sono irreparabili, nel senso che poi ti rimangono addosso, nonostante qualcuno poi inventi anche ipotetiche guarigioni, che non sono sicuramente sanabili sul piano sanitario, non sono sanabili sul piano economico del risarcimento e che non esistono responsabili di quello che è accaduto. Che cosa significa tutto questo? Significa che la salute dei lavoratori dei posti in cui queste cose sono verificate e dei cittadini che abitano intorno a questi posti, a queste imprese, e notoriamente queste imprese non stanno nei centri residenziali di lusso, la salute di questi cittadini non ha nessun valore, la nostra salute non ha nessun valore, questo è il dato che emerge da questa cosa. Allora, faccio una breve digressione che però è importante, su questo aspetto dell'ambiente, della salute e quindi dell'incremento ambientale. Noi abbiamo cominciato un percorso con un convegno a Napoli con un compagno che purtroppo non è tra noi, che è Adriano Marati, che io ricordo con affetto. Abbiamo cominciato un percorso partendo proprio dalla questione della terra dei fuochi, che era sotto i riflettori, che quindi noi dobbiamo anche utilizzare questi aspetti che vengono messi al centro dell'attenzione per ricostruire poi, no? Quelle sono le dinamiche. Bene, siamo andati lì, abbiamo cominciato a fare un'iniziativa, abbiamo cominciato il convegno con tutta una serie di realtà, abbiamo scoperto una cosa terrificante: questo paese ha un'immensa discarica industriale, ma discarica industriale di rifiuti inquinati non solo nel termine di sporcizia, ma inquinati perché pericolosi per la salute. Allora, su questo terreno io credo che dobbiamo cominciare a ragionare come ci si comporta nell'ambito dei territori, tenendo conto che non c'è nessun territorio che si salva dall'inquinamento industriale, per cui teniamo conto di questo fatto. Dopodiché abbiamo anche fatto un ulteriore ragionamento che poi prendo nella questione più generale, che era proprio, ma ci dicono mancano risorse, c'è la crisi, non è vero, compagni, non è vero, noi abbiamo i fondi strutturali europei, che sono un fiume carsico di euro che passa in questo paese, che sono soldi nostri, che sono andati in Europa e ritornano sotto forma di fondi strutturali, e quindi un'operazione di riciclaggio in termini no, molto brutali, che vengono nascosti, o non vengono usati, o se vengono usati per peggiorare le nostre condizioni di vita. Bene, noi dobbiamo riprendere il percorso che da qualche parte è già cominciato in maniera molto forte, di riappropriarci dell'uso di questi fondi strutturali e indirizzarli sulle emergenze vere, che sono sicuramente il lavoro, ma sono sicuramente il disastro geologico e l'inquinamento ambientale, che poi diventano fonte di lavoro, eccetera. Bene, tutto questo per dire che, guardate, la sanità, o meglio, il sistema sanitario, in questa questione che io ho detto che sembra non piace per niente, invece ha una funzione essenziale. La funzione essenziale che ha è da una parte quella della prevenzione, ma la prevenzione io non intendo semplicemente di fare esami e ti accorgi che sono malato all'inizio e non in una fase terminale. Per prevenzione io intendo, no, la salubrità del territorio, il controllo della salubrità del territorio. Dall'altro è il soggetto che certifica lo stato di malattia, quindi il dato epidemiologico che sta dentro il territorio, perché poi dobbiamo anche capire, no, quali sono le dinamiche sanitarie di malattia che si sviluppano dentro. Bene, questa cosa poi la mistificano, perché poi se poi leggete le cartelle cliniche uno risulta disoccupato, risulta pensionato, risulta studente, ma non risulta mai dove abita, che sta vicino al Pilma di Taranto o sta sulla terra di fuoco, cioè per cui il dato è completamente falsato. Allora, abbiamo detto che la salute non conta assolutamente niente, e questa cosa non è un'estremizzazione che io faccio perché sono fondamentalmente predisposto per questo. Ma è la realtà. Questa cosa la ritroviamo scritta in quello che è il programma di crescita, di salute per la crescita che l'Europa ha confezionato, in cui dice in un'estrema brutalità che praticamente serve un sistema sanitario, un investimento sulla salute che deve mantenere in salute i cittadini in età produttiva, cioè dai 20 no, ai 64 anni, dopodiché il resto viene abbandonato a se stesso, nel senso che non c'è più una volontà di investimento economico, finanziario, strutturale su questa questione della salute. La salute non è più un bene comune, non è più un diritto, no, fondamentale. Bene, questa cosa è scritta e su questa questione loro stanno procedendo. Come procedono? Qualcuno ha già detto, gli atti legislativi sono nel pruno, si sono poco chiari, in effetti vengono in qualche modo esposti in maniera molto generica, in maniera da non avere un impatto sociale forte. Ma se ne mettiamo uno accanto all'altro, ci accorgiamo che ci troviamo di fronte a una manovra tentacolare che mette le mani su tutto senza che noi ce ne accorgiamo. Allora abbiamo la frammentazione, non aspetti di review, una legge di stabilità, quella della sanità che è su tutta una serie di manovre, gli standard ospedalieri, il patto per la salute, i costi, la fine di Dio, tutto quanto che sono preso duro per composto massimo, i costi standard va bene perché ci consentono di risparmiare sulla siringa, però non è la siringa, non è la vostra catena, la siringa, anche perché ti spinga sulla siringa, significa che ti danno la siringa e ti si rompe in mano, e questa cosa che non credo che serva a qualcuno. Il problema è che il risparmio loro è la chiusura mentale delle prestazioni. Guardate, questa questione è una questione fondamentale che noi dobbiamo vivere in fondo, è un'indicazione che viene dall'Europa. Ma non è solo un problema di cattiveria dell'Europa, nel senso, non è un fatto legato alla questione che l'Europa ci vuole in qualche modo imporre. È che sì, si è fatta la scelta di un modello di sviluppo che non prevede lo Stato sociale, le garanzie dei servizi pubblici, non prevede quelli che noi chiamiamo i beni comuni, non li rende più esigibili perché cancella gli strumenti con i quali si realizzano le prestazioni di carattere sociale e pubblico. Allora, quando ci dicono bisogna fare riforme, bisogna fare tagli, in realtà non fanno un'operazione di questo tipo. I tagli, le riforme che costruiscono sono degli strumenti che servono nelle relazioni finanziarie dei paesi europei come fine fusione rispetto al debito che noi abbiamo nel debito pubblico, e loro questa cosa la utilizzano come elemento, no, di accreditamento rispetto al piano finanziario. Per noi è la devastazione. Ma quando ti dicono facciamo gli standard ospedalieri, disegniamo la rete ospedaliera, la ridisegna in una maniera più crescita possibile in base al numero degli abitanti, quindi in base al bacino d'utenza che non tiene conto delle specificità territoriali, mi dicono va bene, bisogna aiutare gli ospedali, i pronto soccorsi, vengono fuori i dati che loro stessi sono costretti a mettere fuori, ti dicono in un anno 24 milioni di accessi ai pronto soccorsi ospedalieri, 24 milioni, noi siamo 56 milioni, cioè un italiano su due ha avuto accesso al pronto soccorso dell'ospedale. Che cosa significa questo? Significa che in quella situazione nel territorio non c'è assolutamente niente e non ci sarà niente, anche a casa della salute, non a casa della salute, e quello diventa l'imbuto per cui vanno poi a strutturarsi. Allora, come si riduce l'accesso ai pronto soccorso? Eliminandoli, cioè mi sembra una cosa, no, più logica, no? E purtroppo fanno questo, eh. Allora che fanno questo? Quando dicono l'ospedale che sta in montagna, siccome non fa 500 parti, ne fa 499, non è sicuro. Poi investono sul piano regionale rispetto a parte in casa, e parte in casa è sicuro, è più sicuro di quello in un ospedale dove fanno 490, non credo. Allora voglio dire, capiamo bene queste cose. Capiamo che tutto quello che ci propongono, e non è un problema di pregiudizio, è contro di noi, perché questo modello di sviluppo sociale che loro hanno in mente è contro di noi. Allora noi abbiamo necessità di batterci su questa questione. Oggi qui noi ragioniamo partendo da questo partecipato. Guardate, la questione di una condizione lavorativa denotratorizzata e in qualche modo senza garanzia è presente da tutte le parti, compreso la sanità. La sanità c'è una situazione di precariato spaventoso, c'è la situazione delle società in house, altra invenzione che è stata fatta, che è una cosa che si capisce se a metà, che ha molte analogie come partecipare, ma non è una partecipata perché il capitale è tutto, è una situazione estremamente poco chiara. Io credo che noi dobbiamo cominciare oggi in questo elemento, che poi questa assemblea è un inizio di piattaforma programmatica rispetto a quello che è la necessità dell'opposizione sociale, cominciare a capire che noi dobbiamo operare all'interno dei posti di lavoro con una condizione mentale che è quella che ti dice che a parità di lavoro ci deve essere parità di salario, ma non basta, ci deve essere parità di diritti, parità di contratto, parità di dignità sociale all'interno dei posti di lavoro. Questa è l'operazione che noi dobbiamo mettere in campo senza costruire le nostre realtà. Ora, questa questione dei tagli alla sanità, che io non vi do i numeri perché messi così senza qualcosa di riferimento stanno nella relazione, però tenete conto di un fatto, le mistificazioni che noi facciamo, a parte il patto della salute proposto come l'ira di Dio, e 109 miliardi di spesa esce proprio dopo la legge stabilitaria e tagliano veramente due. Allora, su che cosa dobbiamo basarci? Su quale tipo di documentazione? E noi dobbiamo basarci sul nostro giudizio, che è un giudizio chiaro, che è un giudizio che ci fa capire sulla nostra pelle come ci siano percorsi che in qualche modo ci danneggiano. No, voglio dire, cioè, capiamo una cosa, no? Perché uno dice, vabbè, oggi la sanità sta qui, cioè deve partecipare, non si capisce bene in che condizione. In realtà non è così, no? Se noi recuperiamo il concetto di bene comune come bene di appartenenza a tutti, utilizzabile da tutti, quindi al di là poi degli aspetti filosofici, giuridici, se cos'è un bene comune non ce ne frega niente. Bene comune è un diritto esercitabile all'interno della società. E per noi la sanità è inalienabile e può esserci solo se c'è un sistema sanitario pubblico. L'operazione che loro fanno è un'operazione veramente vigliacca, no? Perché agisce sul bisogno, agisce sul fatto che nel momento in cui uno ha un problema di salute diventa un soggetto ricattabile, diventa un soggetto fragile, debole, non ha potere contrattuale. Beh, l'operazione che fanno devastano la rete dei servizi sanitari pubblici, per cui riordino degli ospedali, questo non va bene, quello si taglia, eccetera, impediscono l'accesso alle prestazioni sanitarie con il muro dei ticket, la riduzione delle prestazioni che vengono fatte e quindi tagliano fuori dalla possibilità di accesso al sistema sanitario milioni di persone che in questo paese rinunciano a curarsi. E non è un problema delle liste d'attesa, perché uno se ha la certezza che viene curato e sta di due o tre giorni, il problema non è che, il problema è che non ci sono soldi per i ticket, non ci sono soldi per i farmaci, non ci sono i soldi da destinare nel bilancio familiare alla cura della salute. Allora, questa è la traduzione pratica del ragionamento della patto per la crescita, della crescita, salute per la crescita dell'Europa, che ti dice fino a 64 anni a me interessa di che tu stai bene, perché ti devi garantire produttività, lavoro e non devi rompermi le scatole con la malattia e con i pensionamenti anticipati, eccetera. Il problema è che dopo 64 anni non mi dai più e tu puoi tranquillamente.
Anzi, risparmi pure la
persona. Allora concludo, perché se no questa cosa, perché qui possiamo andare avanti per giorni rispetto a queste questioni, per far facendo delle valutazioni di carattere generale. Io credo che questa cosa è fondamentale, però non dobbiamo capire, da una parte gli operatori della sanità che non possono continuare a stare dentro i cancelli degli ospedali, che come i lavoratori delle imprese in crisi che stanno chiusi dentro, bisogna uscire dai posti di lavoro, dilagare nel sociale, costruire le alleanze, ritrovare i propri referenti e coloro che hanno gli stessi bisogni e insieme costruire una posizione sociale in questo paese. Dobbiamo recuperare tutto quello che ci è stato tolto, dobbiamo fare in modo che la ricchezza sociale diventi un bene comune accessibile a tutti sotto forma di servizi e non solo. Grazie.
Dove del mio comitato, che è quello contro una grande opera autostradale, il sindacato, come sindacato di base, ha firmato l'appello contro questa autostrada e ha dato anche un contributo economico al ricorso, perché purtroppo l'hanno pubblicato e tra l'altro a dicembre assegneranno la gara e diventeremo i notanti di Roma, insomma, perché dopo un po' di battaglia saremo costretti a metterci davanti le ruste, però abbiamo tanti agricoltori, quindi il verde sarà molto interessante, insomma, tra trattori e agricoltori. Questa è una cosa molto importante, è un sindacato che fa questa scelta, perché proprio capisce, no, il senso forte di mettere insieme il lavoro buono, no, e non il lavoro che serve a devastare e quindi a creare gravi problemi. Per quanto riguarda noi, quel lavoro e quella cartellizzazione durerà qualche anno, ma mentre faranno questo, visto prima, avranno espropriato 52 aziende agricole con centinaia di disoccupati contadini.
Di che opera stiamo parlando?
Autostrada Ferraggio a 12, una malattina ci sembrava molto male. È un numero da 3 miliardi chiaramente di avvoltoi stanno lì alla grande. Questo vuol dire è importante, ecco, perché attualmente noi abbiamo la zona industriale di Pomezia che è morta, purtroppo è desolata, l'industrializzazione è tutto, però i consiglieri parlano di opere di sviluppo, strategiche, insomma, di zone propagande. Quindi mettere in sicurezza la bottina, come chiediamo noi, che bisogna parlare di domani, siamo la strada più pericolosa d'Italia, 600 morti in 24 anni. E nemmeno, sapete, quei comitati, scusate, quei comunicati pelosi che si fanno quando muore un operaio, no? Neanche quello, cioè il Presidente della Regione, il Governo non hanno mai espresso solidarietà alle famiglie, insomma, dei caduti su questa strada e sotto questi lavoratori e pendolari che vanno al lavoro. Quindi ecco, è molto importante questo livello, questa diversità, perché poi ci c'è che seguire UGL, firmano protocolli perché lavorano, no? Quindi, no? E automaticamente che tutti pagano protocolli per il lavoro temporaneo e poi chiudono aziende rigogliose che sono l'unica attività economica che c'è in zona. Comunque detto adesso in maniera più ampia, noi abbiamo un problema che è quello di unire le vertenze, quindi di unire le lotte dei comitati di scopo disseminati in tutta Italia, e diciamo che al di là della iattura che purtroppo è stata l'approvazione dello Svolta Italia, questa operazione ha creato una forte unità, certamente non di tutti i comitati perché sono tantissime le vertenze distribuite in Italia, però insomma quasi 200 comitati che hanno aderito a questa battaglia è importante, perché già è stato detto, qui parliamo ormai di una devastazione completa dal Manzanare a Remo, insomma, se vorremmo esplicitarla, perché dalla TAV si passa al Mosa all'Expo, la Tirrenica, l'autostrada, la Orte Messere, insomma, mentre purtroppo altre TAV nuove, la Napoli, Bari, insomma, andiamo verso il TAP, le trivellazioni, il MUOS, il ponte che si sta tentando di rigenerare, insomma, quindi è una situazione veramente compatta, cioè ce l'abbiamo tutti, la devastazione e la nocività, insomma, abbastanza democratici. Però l'elemento che ci riguarda per noi è quello di ovviamente di creare questa forte unità, quindi questa confederalità sociale, tra l'altro citata sia da Emilia che tra l'altro non mi ricordo, da Francia, noi la vediamo in maniera positiva, la vediamo in maniera, anche perché la facciamo con un sindacato che già ha questo approccio insomma diverso, no? Perché all'interno dello Sblocco Italia già stanno nominate molte cose, ma insomma lo sai dire, ci sarà anche un amico dell'acqua, insomma, si ritorna con la privatizzazione nonostante 27 milioni, si rivela ormai tutto come un'unica concessione da Enel, sapendo che poi il petrolio, da analisi fatte, non c'è, perché 11 milioni di barili di petrolio possono essere dare un'autonomia di qualche anno. Quindi i costi non vale il rapporto di quanto petrolio c'è intorno sul terreno, chiaramente nel Mediterraneo. Si va avanti anche oltre alla situazione degli enti locali, insomma si esautora perfino le sovrintendenze, perché chiaramente sono dei paletti che si mettono davanti, no, alle autorizzazioni, che si toglie ai sovrintendenze e si dà ai ministeri. E purtroppo si sono aumentati pure le opere messe, se parliamo dello strada. Cioè, non contenti di tutte le grandi opere devastatrici, sono riusciti adesso a fare questa operazione di stanziare 10 miliardi d'euro per la opere messa, che conoscete, non da giocatore, è molto semplice, avremo 5 regioni dell'Australia, l'Appennino bucherellato in maniera trasversale, in una maniera drammatica, cioè veramente allucinante, che perfino i trafori che stanno facendo due TAV, come diceva lui, fanno un baffo, e lì parliamo di 50 km, che comunque sono pesanti, insomma, no? Quindi parliamo di 400 km, che gran parte, a parte l'ultima piana che va verso Messere, sta tutto sull'Appennino. Quindi è veramente drammatico, quindi serve veramente una presa di coscienza collettiva, no? Noi ci definiamo, diciamo, chiarezza, no? Mi schiacci con alcune logiche parziali. Noi ci definiamo ecoresistenti perché pensiamo proprio che mentre lottiamo per la difesa della nostra terra, dobbiamo lottare anche per il lavoro. Questi sono due elementi fondamentali No, è un innesto fondamentale, perché se separiamo queste cose, no, poi c'è chi magari l'alterello lo difende e poi invece sostiene per esempio le organizzazioni. Spesso molti ambientalisti hanno questa logica, no? Anche perché forse non partecipano e non so che è una certa classe, no? Perché si può essere anche ambientalisti insomma con la pelliccia, no? Ed essere altre cose. Quindi è importante questa sottolineatura. Ma la cosa carissima che noi leggiamo, no, è che tutte queste scelte sono scelte che vanno verso la corruzione, cioè le grandi opere dopo la corruzione, non ce n'è una, no? Che non ha determinato questo, e poi corruzione vuol dire foraggiamento continuo, cioè nel senso non è che una volta che ti approvano un'opera, no, o tu hai dato il 10% al presidente della regione, per esempio Veneto, no? Facciamo un caso del Monte, no? No, no, cioè qui dal 1.600.000, voi sapete, è arrivata a 6 miliardi di un'opera che non serve a niente, non servirà a niente perché l'acqua gli entra sotto dai convini e quindi la povera Venezia dove sarà sempre inondata, no? E adesso hanno messo altri soldi. E questi disgraziati, lei magistra, no? Altri magistra, come non mi divino, no? Hanno dato al loro il patteggiamento, no? Quindi due cose che te l'hanno messo lì. Cioè, se io ero cittadino, ma anche io romano, insomma, in questo caso, non solo veneziano, io andavo a Porto di Erto e buttavo uno dopo l'altro dentro il canale grande, o morivano affogati o morivano combinati. Insomma, questi sono elementi pratici che veramente una lotta conseguente deve fare, perché qui su queste cose no, noi ci dobbiamo scontrare. E oltre alla corruzione ci scontriamo pure con la criminalizzazione, appunto, poi veramente. No? I nostri compagni e fratelli e amici, no, sorelle della TAP, no, stanno a essere processati continuamente per reato di terrorismo. 4 giovani ragazzi militanti, 10 anni hanno promosso, 10 anni, no? Cioè, quello che si è capito. Grazie, e quindi chiaramente insomma questa cosa è molto importante, questo senso di solidarietà, perché voi sapete insomma la TAP è la madre di tutte le battaglie, insomma, che vogliamo dire così, dove noi sosteniamo, no? E quindi, però è veramente drammatico, pensate che quel reato lì è stato inserito nella legge del femminicidio, che è un centro della massa, scusate anche il verbo romano, quindi insomma, no, cioè fanno approvare il femminicidio, giustamente era appunto il femminicidio importantissimo, e ci infilano antiterrorismo per chi ovviamente ostacola, no, in tutte le varie forme, un'opera pubblica. E queste sono cose vergognose, quindi da un lato la corruzione viene presa così, nel senso che si dà a questi così, e comunità intere, che non sono terroristi, perché se voi conoscete bene, no, chi faceva i presidi, queste donne proprio di montagna, no, che preparavano i pasti, insomma erano proprio un fiume popolare che resisteva a questa devastazione, no? E quindi purtroppo è questo, oggi ci fa questi termini, quindi bisogna capire che bisogna fare una massa critica, una forte unità per resistere anche alla repressione. Dopo le nostre azioni contro lo sport Italia, che come avete visto sono state chiuso con l'ennesima fiducia, il 7 poi parleranno anche i napoletani, però quindi non mi permetto di andare oltre, però il 7 c'è tenuta quella manifestazione contro i compagnoli, no? E lì la stessa cosa, insomma, si è disposto di nuovo con le cariche, no, a una manifestazione dove erano presenti insomma famiglie intere, perché, no, bambini, eccetera, eccetera. L'unica cosa positiva è che per esempio a Milano, no, anche lì hanno risposto, però il vento era un vento popolare, insomma, un vento resistente, no, non avevano calcolato, no, e quindi si sono beccati di turno, insomma, dei lacrimogeni, noi abbiamo applaudito giustamente perché piangevano per una volta pure loro. Sono lacrimogeni un po' pericolosissimi, l'hanno sperimentato proprio con la data, insomma, sono tossicissimi, non sono classico che noi ci mettevamo, insomma, il limone o altre cose, lei sa proprio che, quindi insomma, per una volta, insomma, speriamo che anche noi a questo punto, come sapete, che lo tenici del fuoco, no? Quando spostano il vento all'altro lato, la nostra arma sarà questa, ma noi si spara con l'attivetto e lo riputiamo addosso. Comunque, ecco, la cosa che crediamo quindi sia, credo veramente, che l'importante è proprio costruire questo percorso, questa confederalità sociale, che vuol dire unità per il lavoro, unità per la vita della nostra terra, unità contro le privatizzazioni, e chiaramente contro questi governi infami, insomma, che ci affamano e ci devastano.